con IPR On Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un modo per scoprire il futuro anche più immediato, tra nuove strade e nuovi modelli sociali, culturali, politici, economici e altro ancora. La professoressa Susanna Esposito intervista Fabio Fazio.
Buongiorno a tutti, benvenuti all'intervista di oggi con Fabio Fazio. Mi fa molto piacere avere questo privilegio di intervistarti, Fabio, perché se non avessi fatto il medico volevo fare la giornalista. E a volte quando venivo a visitare i tuoi bimbi e tu li avevi visitati prima di me, per cui dovevo così discutere con te se avevano otite o la bronchite, mi sono sempre domandata se invece che fare il giornalista avresti voluto fare il medico. Volevo chiederti com'è stato per te l'impatto di Covid nella vita di tutti i giorni.
Intanto ciao, assolutamente sono contento che tu abbia fatto il medico e non il giornalista per tanti motivi. Diciamo che io poi non sono neanche un giornalista perché non sono più iscritto all'ordine. Penso che tu abbia la grande fortuna di fare l'unico lavoro davvero essenziale. Tu sai che la famiglia di mia moglie è una famiglia di medici, ne abbiamo parlato tante volte, e credo che quello del medico sia, insomma, sia il lavoro più gratificante per chi lo fa, il lavoro più alto, più clamorosamente omnicomprensivo di tutte le discipline che riguardano gli uomini. Insomma, c'è una parte ovviamente scientifica, ma c'è una parte anche di umanità che ha a che fare con l'umanesimo più grande, più importante, con la compassione, con i sentimenti, con la psicologia, cioè con la relazione. Insomma, è l'unico mestiere, è l'unico vero mestiere quello del medico, è l'unico di cui davvero non si può fare a meno. Io non uso mestiere anziché professione perché secondo me è persino più nobile come sostantivo. E quindi buon per me e buon per te che tu abbia fatto il medico. Intanto, quanto al Covid, io ho appreso, era mi pare domenica pomeriggio, l'8 marzo direi, del lockdown, come tutti alla sera prima, e solo poche ore prima di andare in onda ci hanno detto che non avremmo avuto nemmeno più il pubblico in studio, e in poche ore abbiamo noi da soli deciso un primo piano di intervento, cioè come facciamo a fare il nostro mestiere, ed è stata la prima domanda che ci siamo posti: come facciamo a fare il nostro mestiere?
E senti, secondo te la comunicazione dei media su Covid è stata giusta, esagerata, troppo poca? E soprattutto, come sai, la medicina non è una scienza esatta, e spesso si sono visti esperti che magari dicevano quello che pensavano, dando un contributo su un qualcosa di nuovo, su un qualcosa su cui certezze non ce n'erano e tuttora non ce ne sono. E quindi questo dibattito, secondo te, com'è stato visto dal pubblico?
Allora, dunque, intanto mi sento di dirti che dal punto di vista personale abbiamo deciso che in un momento davvero drammatico e ignoto, insomma, quando si affrontava l'ignoto, come stai dicendo tu, non abbiamo proprio esitato nemmeno un secondo all'idea di andare in onda. Cioè, nel senso che per la prima volta mi sono sentito, devo dire, nella condizione di dare un senso al mio mestiere che assomigliasse all'utilità, cioè essere finalmente servizio pubblico vicino alle persone che improvvisamente si vedevano la vita sconvolta stando chiuse in casa, per cui noi diventavamo una vera finestra sul resto del mondo. Tieni conto che mia famiglia, mia moglie e i miei figli sono andati in Liguria, dove abbiamo una casa, diciamo, per fortuna estiva, con un po' di giardino, e quindi loro sono andati lì e li ho mandati 3 ore prima del lockdown, quindi io poi sono rimasto da solo per 2 mesi e mezzo a Milano, in casa, in appartamento, uscivo soltanto per andare a fare la spesa una volta ogni 12 giorni per l'esattezza e per andare in trasmissione. dove abbiamo contingentato tutto il personale, le telecamere erano fisse senza cameraman, la mia redazione che è di 30 persone, insomma andavamo in 4, tutti gli altri sono rimasti a casa, però non abbiamo licenziato nessuno, nessuno è stato messo in cassa integrazione, cioè abbiamo cercato di dare un senso etico a quello che stavamo facendo per poterlo poi trasferire a casa. E questo secondo me è il primo punto per rispondere alla tua domanda, cioè il punto è quanta consapevolezza ci sia stata da parte degli operatori del settore nella comunicazione, che come tu dici era una comunicazione verso l'ignoto. Io avevo scelto da un po' di tempo di affidarmi al professor Burioni, come sai, diciamo, io trovo che la campagna per i vaccini e per le vaccinazioni sia dirimente, ma non in questa circostanza, da sempre. Come l'altra sera ha detto in trasmissione il professor Mantovani, l'Africa festeggia l'assenza di poliomielite da qualche giorno, da qualche settimana, insomma è stata sconfitta, non c'è più. Ecco, allora voglio dire, un mondo che ha i vaccini e che discute ancora oggi come se fossimo dei terrapiattisti sulla loro possibilità, sul loro uso, sul loro non uso, è una cosa che io trovo sconvolgente, cioè proprio cancella secoli di progresso, di scienza, di illuminismo. Quindi io mi ero, insomma, avevo già conosciuto il professor Burioni per i suoi libri sui vaccini e quindi casualmente mi sono trovato ad affidarmi a lui, che è una persona molto seria e molto equilibrata e che, diciamo, non ha mai parlato di un'influenza, ma ha sempre parlato di un'epidemia grave, difficile. Non omettendo mai i limiti della conoscenza in questo momento, quindi insomma abbiamo cercato di procedere con un'unica voce a cui si sono aggiunti poi i suoi, i vostri colleghi che in giro per il mondo stavano lavorando e si aggiungevano, ma cercando di non fare mai, mai clamore e cercando di essere molto parchi nell'uso delle parole, molto attenti, perché appunto tu passavi, come stai dicendo bene, in televisione. Dal vedere qualcuno che diceva no, no, è soltanto un'influenza, non è mai morto nessuno di Covid, sono morti col Covid, e poi sentivi invece che i morti aumentavano di giorno in giorno. Insomma, c'era un'evidenza, c'erano le ambulanze che erano gli unici, come dire, rumori, che, gli unici suoni che attraversavano le nostre città, e poi accendevi la televisione e c'era qualcuno che appunto raccontava che era una semplice influenza. Quindi, insomma, è stato molto complicato cercare di tenere la barra dritta e di dare una comunicazione univoca, che secondo me è il vero problema di questa vicenda. Ma ancora oggi, in queste ore, in questi giorni, passiamo da un aumento evidente di contagi alla Francia, che è quasi in lockdown praticamente, a noi che discutiamo se aprire o non aprire gli stadi o se andare o non andare in gita scolastica. Quindi, cioè, c'è qualcosa di profondamente difficile da comprendere per chi non è un addetto ai lavori, per chi sta a casa, per tutti noi che non siamo dei medici. E in questo senso credo che ci siano delle responsabilità della comunicazione, ma anche onestamente della politica. Insomma, non c'è un messaggio univoco e questo secondo me è l'aspetto più pericoloso del momento.
Senti, a riguardo, volevo chiederti se secondo te appunto i media hanno politicizzato in un certo senso i messaggi Covid. In realtà io rispetto ad altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, dove in questo momento c'è la campagna elettorale, ritengo che lo abbiano fatto meno che altrove, perché davvero sui quotidiani americani oggi si vedono molte informazioni che sembrano più degli slogan elettorali che altro. Ecco, tu cosa pensi da questo punto di vista?
No, penso che noi abbiamo avuto la fortuna appunto di non avere nessuna campagna elettorale in corso e quindi abbiamo potuto evitare questo rischio che in America invece è molto presente. Ma più che l'aspetto politico, secondo me è proprio l'aspetto culturale quello che trovo più interessante, cioè l'idea che ci sia un atteggiamento scientista, un atteggiamento antiscientista, un atteggiamento complottista, che deriva dalle fake, che deriva da un uso ormai incontrollabile dei social, insomma, è qualcosa che il Covid ha evidenziato come una cartina di tornasole. Diciamo che è stato un terreno di scontro fra due culture, fra due civiltà, addirittura mi verrebbe da dire, che sono quelle, che stanno connotando il nostro presente, per cui è ovviamente molto più faticoso essere razionali e argomentare piuttosto che inventare invece tesi bislacche e sostenerle, cioè, è molto più semplice, ma è molto pericoloso e si fa danno. No, No, da noi non è stata pubblicizzata, non è stata sfruttata ad uso politico, se non a volte dai politici stessi, però secondo me i media sono rimasti onestamente fuori. Poi certo c'è chi pensa che ci siano misure eccessivamente restrittive, però insomma, dire, la percentuale secondo me è accettabile.
Senti, tra le tante persone che hai intervistato, qual è quella che ti ha colpito di più e perché? Io devo dire, tra le tue interviste ho apprezzato tantissimo, ho trovato veramente outstanding l'intervista a Anthony Fauci.
Beh, sì, no, cioè, il dottor Fauci è l'autorità mondiale, insomma, e quindi senza dubbio, insomma, abbiamo colto, sai, la leggerezza che hanno soltanto i geni, insomma, per cui la possibilità di poter passare dal baseball al Covid, insomma, di considerare anche, voglio dire, la pandemia come uno degli aspetti della vita che va affrontato. E devo dirti che la settimana scorsa il professor Mantovani, verso il quale io ho un'ammirazione sconfinata, è stato un campione, un esempio di umanità e di quella idea di medico umanista, ecco, a cui a me piace sempre fare riferimento. Ho una gratitudine assoluta con il professor Burioni, che è un mio amico ormai, insomma, sincero, che mi ha messo in contatto con i più grandi scienziati del mondo, insomma, e che ci ha aiutato a contattare coloro che sul campo giorno per giorno stavano occupandosi nei vari settori per le proprie specificità del tema. Diciamo, fra le varie cose che si possono dire, che credo di avere in qualche modo sfiorato, imparato in questa vicenda, e che secondo me è molto interessante, è ormai la indisponibilità che abbiamo nei confronti dell'imprevisto. Cioè, ho notato come questa tragedia mondiale abbia messo in luce che in realtà il nostro tempo è un tempo che non ammette l'imprevisto. Cioè, noi abbiamo pensato probabilmente di essere in grado di controllare ogni aspetto della vita, del pianeta addirittura, cioè, per cui non ci pare possibile che una cosa non costruita da noi possa accadere, avvenire prescindendo dalla nostra volontà. Ecco, diciamo che probabilmente avevamo un senso di onnipotenza distorto, un senso di potenza sbagliato e pericoloso che ci ha reso impreparati ad affrontare innanzitutto da un punto di vista proprio emotivo e razionale. È una società, la nostra, che ha espunto l'idea della morte, l'idea dell'imprevisto, insomma, cioè che non ha più, per la prima volta, forse nella storia, ecco, contatti con l'altro da noi. Ecco, cioè abbiamo pensato di risolvere tutto all'interno nostro, di un mondo prefabbricato. Ecco.
Senti, secondo te il nostro sistema sanitario nazionale, nei media, come è apparso rispetto a quello di altri paesi, ad esempio paesi limitrofi, penso alla Francia, al Regno Unito, alla Spagna?
No, io credo che, insomma, a detta di tutti, il nostro paese si sia comportato in modo esemplare, nel senso che comunque sia abbiamo affrontato con serietà un imprevisto di queste dimensioni e ancora oggi credo che proprio in questi giorni, in queste ore, seppure con l'allarme che stiamo vivendo, che sono minuti, ore in cui stiamo camminando di nuovo su un confine molto pericoloso, però i numeri al momento, ecco, controllabili siano il risultato di un comportamento serio che è stato tenuto. Dopodiché ci sono degli aspetti che, guarda, domenica avrò il ministro Speranza, quindi ne parlerò con lui, degli aspetti abbastanza, devo dire, incomprensibili, ma che non riguardano la sanità, riguardano la politica, cioè l'idea che oggi non ci siano i vaccini antinfluenzali disponibili, l'idea che ogni regione abbia regolamenti diversi, che almeno la sanità non sia regolata in modo uniforme sul territorio nazionale, a me è una cosa che, insomma, sembra incomprensibile. E in questo senso il Covid ha messo in risalto quanto le risorse sottratte al Servizio Sanitario Nazionale in questi anni siano state una scelta assurda addirittura, insomma, cioè, oggi abbiamo capito quanto il Servizio Sanitario Nazionale sia la più grande risorsa sulla quale investire. La parola tagli e sanità non dovrebbero mai stare insieme, insomma.
Senti, comunicazione ai giovani. Tu hai due figli adolescenti come me, io ne ho uno per carità, ma volevo chiederti, secondo te, come si fa a convincerli sull'importanza della mascherina e sul fatto di evitare determinati comportamenti che sono irresponsabili?
Ma la mascherina, secondo me, alla fine è diventata ormai un corredo del quotidiano. Da quel punto di vista non ho in casa, almeno non ho trovato difficoltà a far indossare la mascherina ai miei figli.
No, anche il mio devo dire ha sempre la mascherina fino al punto di avere una dermatite, però non è che tutti i suoi compagni si comportano uguale, tutti i suoi amici si comportano nello stesso
No,
modo.
in classe c'è molta disciplina da questo punto di vista sull'uso della mascherina. Il tema è capire sul resto, cioè, insomma, è evidente che anche se c'è il distanziamento a scuola, poi non c'è mentre vai a scuola con i mezzi pubblici, non c'è fuori dalla scuola, non c'è quando torni a casa e fai i compiti dei tuoi amici o ti vedi. Quindi, insomma, è un distanziamento limitato alle ore della scuola, ma come tutte le norme, sai, hanno più che altro, diciamo, una funzione di scarico di responsabilità oggettiva piuttosto che di vera efficacia, perché è evidente che la scuola, quando tu al mattino vedi i ragazzi che entrano a scuola, sono tutti insieme, quindi insomma, credo però che, insomma, al di là degli aspetti pratici, da un punto di vista più generale, sia passato e sia acquisito invece il senso di pericolo e quindi la necessità di una responsabilità. Cioè, mi pare che per la gran parte i ragazzi comunque osservino le norme, dopodiché ci sono, ti ripeto, molte incongruenze che fanno discutere anche in casa, perché un papà, ma perché non posso andare in palestra se invece si può andare, capisci, tutti al ristorante? Allora lui dice sì, insomma, effettivamente è difficile spiegare perché se basta un metro, quel metro non basta in qualunque luogo, no? Perché un metro a scuola sì e un metro in palestra no? Quindi, insomma, vuol dire, insomma, è un equilibrio anche quello che stiamo cercando di tutti quanti, di tenere in piedi con molta difficoltà e anche onestamente con qualche seria incongruenza.
Senti, Covid e scuola, cosa ne pensi in termini di comunicazione? Come ritieni che sia avvenuta la comunicazione? Perché questo è stato diciamo così, un argomento un pochettino strumentalizzato, forse.
Ma guarda, sai, ciascuno, la scuola è come, ovviamente, ce ne rendiamo ben conto, essendoci andati tutti, è un terreno sul quale tutti si sentono titolati a dire e ad avere delle ricette esaustive, no? Diciamo che la mia convinzione è che la scuola dovesse essere, la prima a ripartire e a riaprire. Personalmente, proprio per questo, avrei adottato qualche principio di precauzione in più in modo che, non si, che si corressero meno rischi possibili. Poi devo dire che i numeri al momento non sono preoccupanti all'interno delle scuole, almeno quelli che rileviamo, perché poi anche lì chi lo sa. Però al momento, da quello che pare, non sono, diciamo, lì i focolai o i pericoli più evidenti. Ti dico, personalmente avrei adottato qualche principio di precauzione in più, cioè forse fare ore più brevi e quindi stare meno a scuola, consentire a coloro che hanno a casa qualcuno di uscire prima per limitare poi il numero delle presenze in classe. Anche lì, sai, ogni regione fa quello che crede, ogni scuola all'interno della città si regola in modo diverso, cioè non c'è una uniformità che rende, secondo me, tutto molto confuso e molto complicato. Però in linea di massima, come al solito, poi la scuola è fatta dagli insegnanti, quindi insomma dipende dalla buona volontà e dalla preparazione di ciascuno. E devo dire, per fortuna, noi comunque in questo paese abbiamo degli insegnanti per lo più validi, per lo più appassionati, e credo che abbiano fatto comunque un grande lavoro. Insomma, al di là delle regole, delle leggi, poi quotidianamente sono loro che cercano di farle rispettare e di mandare avanti la baracca, insomma.
E di Covid e università cosa ne pensi? Nel senso che si è parlato tanto di scuola, ma di università se ne è parlato molto meno e sappiamo che ci sono invece molti studenti fuori sede, molti che viaggiano facendo avanti e indietro.
Certo, immagino di sì, sai, l'università però si prevede, insomma, si pensa sempre che avendo a che fare con studenti di una certa età ci sia maggiore possibilità di autoregolamentazione, quindi probabilmente se ne parla poco. Però a proposito di Covid e università, secondo me, ecco, diciamo un aspetto che io giudico positivo, interessante, è che finalmente la scienza è tornata centrale, lo studio, la ricerca scientifica. In questo senso, tutti stiamo guardando gli scienziati come se fosse del tutto naturale, evidente e obbligatorio che foste voi a trovare la soluzione. Ecco, quindi improvvisamente questa società che aveva considerato lo studio, l'università, la scienza faticosa, inutile, noiosa, eccetera, improvvisamente ha capito che poi quando arrivano i problemi è meglio affidarsi a qualcuno che le cose le sa per davvero. E quindi chissà che questa tragedia non porti a rivalutare il senso invece dello studio, del sacrificio, appunto, che incarnano tutti coloro che fanno il vostro mestiere.
E quando scegliete le immagini in TV che dovete mandare in onda insieme alle interviste, insieme a trasmissioni su Covid, come le scegliete? Perché a volte si ha l'impressione che si voglia bucare il video facendo impressione, però questo può essere estremamente allarmistico. Cosa ne pensi?
Ma guarda, noi diciamo, quando usiamo i grafici li chiediamo a coloro che stiamo intervistando, cioè se io professor Burioni gli chiedo se secondo lui ci sono dei grafici utili per argomentare le cose che sta dicendo, o la stessa cosa degli scienziati che abbiamo avuto.
No, io penso all'entrata delle scuole, piuttosto che ai treni, a immagini che si vedono a volte, anche nei telegiornali, piuttosto
Guarda,
che.
quello ti dico, di solito sono ragioni più banali, nel senso che i telegiornali montano le immagini che hanno, alcune sono di repertorio, addirittura alcune mandi l'operatore, fai a farmi per piacere un ingresso a scuola, lui prende quello che trova, cioè non c'è tutta questa attenzione, a volte è più la casualità a regolare quello che accade che la scelta. È chiaro che sai, durante il lockdown le immagini delle città vuote, noi che siamo abituati a un tempo di tutto pieno, quel vuoto era di per sé, come dire, sconvolgente, impressionante. Insomma, l'immagine del Papa in Piazza San Pietro, solo è l'immagine che rimarrà di questa vicenda per sempre, nei secoli, insomma, no. E c'era lui e c'era il vuoto, c'era un vuoto che diceva tanto, insomma, diceva di una situazione emergenziale, ma diceva anche di un vuoto, appunto, probabilmente che assomiglia al vuoto che abbiamo costruito in noi stessi, riempendolo esclusivamente di cose. Questa situazione, secondo me, potrebbe, poteva, forse potrà essere l'occasione per decidere di che cosa riempire d'ora in poi noi stessi e le nostre vite.
E come ti stai organizzando nella tua trasmissione per questa stagione che viene, insomma, sapendo che magari ci saranno dei piccoli focolai che potranno anche coinvolgere persone che lavorano vicino a te, quindi come vi state
Ma noi,
organizzando?
diciamo, dal punto di vista personale, io essendo coproduttore del programma con la mia società di produzione, facciamo dei tamponi con un'azienda privata ogni 15 giorni a tutti quelli che lavorano con noi, a me, insomma, a tutti coloro che sono in redazione. Ovviamente, se qualcuno di noi non sta bene, sta a casa, facciamo i tamponi, i test rapidi, naturalmente, quelli che possiamo fare, non i tamponi delle ASL, insomma, quello che possiamo fare. E al primo allarme facciamo questo tampone. La RAI ha un protocollo che invece ha adottato all'interno, che sostanzialmente poi riflette le indicazioni del governo, ma sul distanziamento delle persone in studio, limita il numero di presenza di ospiti all'interno del programma. Pubblico è molto contingentato ed è un pubblico tracciabile, per cui abbiamo persone di cui sappiamo tutto al fine di poter eventualmente ritrovarle in caso di positività di qualcuno di loro o di qualcuno di noi. insomma, è molto molto faticoso, ma ripeto, è il momento in cui il servizio pubblico deve esserci e deve stare vicino a tutti, insomma, quindi è comunque fondamentale andare in onda in qualunque modo.
Senti, penso che tu ci abbia dato una bella panoramica del complesso tema Covid e comunicazione. Hai citato tra l'altro il professor Mantovani, che sarà uno dei nostri ospiti, per cui lo avremo in una delle interviste di questa serie che si chiama Parma On Air. E volevo chiederti un messaggio per tutti i followers dell'Università di Parma.
No, messaggi sono, è troppo impegnativo mandare un messaggio. Insomma, intanto mando un saluto, degli auguri, che, insomma, che tutto vada bene. E ripeto, penso che questa tragedia che abbiamo vissuto e che stiamo attraversando, che non si sa quando finirà, insomma, abbiamo potuto riapprezzare il valore della competenza. Ecco, io in questo senso credo che l'università possa davvero tornare a essere un punto di riferimento, lo studio, l'università, il sacrificio dello studio, un punto di riferimento essenziale perché torni attraverso la competenza la possibilità di una promozione sociale che non è data dai follower che uno ha sui propri social, ma è data da quello che uno sa fare e quello che uno sa fare quando è accompagnato anche a quello che uno è, quindi all'umanità che porta con sé all'esperienza, alla vita e all'empatia con gli altri, ecco, credo che sia quindi un regalo per tutti gli altri. E come sai, la mia ammirazione in particolare per i medici è davvero illimitata e penso che voi abbiate la possibilità come professione di rappresentare tutte le caratteristiche insieme, quelle, come ti dicevo all'inizio, insomma, quelle della competenza scientifica, ma quelle anche fondamentali dell'empatia verso gli altri. Ecco, spero che questa occasione di buono ci consenta di rimettere in ordine priorità che avevamo probabilmente disordinato insomma, negli ultimi decenni.
Io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, delle tue belle parole e
Grazie
davvero ti seguiremo nelle tue prossime interviste e
a
grazie
te.
davvero per tutto quanto.
Grazie a te. Grazie a te e a tutti voi.